Radioattiva.
Università, attualità, culture in onde medie.
Un programma a cura di UDU, Sinistra Universitaria.
Ciao a tutti, siamo tornati in Radioattiva, la radio di Rete Studenti Medi e UDU Firenze. E niente, cominciamo subito a bomba. Allora, io sono Pezzaccio Man, e voi insomma, chi c'è con noi? Oggi c'è un monte di gente, siamo più del solito.
Oggi siamo veramente pieni, sono Edoardo Bianchini Indelicato, vi parlo dalla redazione di Radioattiva, di Nuova Radio, scusatemi. È la prima radio priva di cowboy e ninja.
È vero, è tutto vero, non è una bugia.
Sono d'accordo, è qui con voi anche Ruben.
E a grande richiesta sono tornata, ragazzi. Ebbene sì, sono...
Che bello.
Io, ovvero Francesca. Dalle vecchie edizioni sono qui per fare da supervisore, anche perché oramai, a quanto mi dicono, sono vecchia. E quindi... quest'anno io starò qui, diciamo, in maniera sporadica per aiutare la nuova generazione. Ma
volevo... per evitare l'estinzione degli orsi marsicani, giusto?
È vero,
ovviamente,
c'è un po' la mancanza.
Orsi marsicani sempre. Oggi volevo fare anche un saluto speciale perché ci sono degli ascoltatori che mi hanno chiesto di salutarli, perché oramai sono nel giro medici e il reparto di neurologia del Meyer di Firenze ci sta ascoltando.
E vai! Dagli!
Non dire cose cattive perché ci lavora mia sorella, quindi
No. Okay. Noi siamo senza cowboy e ninja.
Fantastico.
Bene, allora la prima parte della nostra scaletta di oggi mi dice che abbiamo delle notizie dal passato
o dal futuro.
Sì. Allora abbiamo in primis, chiameremo i nostri compagni di UDU a parlarci un po' di un anno di rappresentanza. L'anno scorso sono state vinte le elezioni proprio oggi, quindi è proprio un anno preciso, e direi che quindi è il caso di diciamo fare un po', di tirare un po' le somme. E poi che succede? No, la nostra non c'è mia solo questo oggi.
Quindi oggi istituiamo il giorno della vittoria delle elezioni UDU. Segniamolo sul calendario anche l'anno prossimo.
Facciamo la parata come Putin?
No, spero proprio di no. Però magari potete organizzare un aperitivo.
Cavolo, ci starebbe un aperitivo, Tommy, no?
Come scusa, Putin?
Sì. No, per gli aperitivi. Sì, no, oggi tra l'altro c'è un aperitivo dell'UDU, infatti chi chiameremo probabilmente si staccherà dall'aperitivo, scapperà e...
con lo spritz in mano.
Sì, ma sicuramente.
Speriamo si stacchi, perché gli aperitivi dell'UDU sono noti per il bordello.
Esatto. È vero, cioè...
Bordello è un linguaggio tecnico che sta a indicare gente che fa casino.
Esatto, che fa confusione.
E si diverte.
In forme di persone.
E si diverte però.
Aggregazione, assembramento. Giuseppe Conte direbbe assembramento.
È vero,
assembramento,
è vero.
Assemblamento.
Assembramento, assemblato. Ma Pezzaccio,
quindi introduci con chi parliamo oggi.
Allora oggi parliamo con Sara, probabilmente. E poi non solo, poi faremo un'altra intervista a quello che invece è un collettivo cinematografico femminista chiamato Cinematografica.
Dillo con la voce sexy.
Cinematografica, non so, non...
No, per noi
tocco,
fiorentini è difficile, quindi... c'è la C di FIHA e...
Dillo te.
Te sei molisana, potresti dirlo.
No, ma io sono gender equality, quindi no, ve lo lascio dire a voi.
Ah, la voce sexy è notoriamente sessista.
Ok.
Mezz'ora per dire una scaletta, bene, arriviamo al
suo.
Indelicato voleva dire una poesia, mi sembra.
Allora, se nel mondo...
No.
Mi hanno già puntato uno shuriken addosso e non voglio...
No, ma non ci sono ninja qui.
Ah, vero.
Va bene, quindi dopo l'intervista al cinematografica, abbiamo il nostro Tommy che ha preparato per noi una piccola rubrica, la prima, si spera, di una lunga serie,
una lunghissima serie
che vi accompagnerà nelle Stranger Things,
sì, nel lato
della vita
di Wikipedia, ma questo insomma,
wow. E lo scoprirete dopo di
lo
che
scopriremo
cosa
vivendo
tra.
Se non vi sarete tagliati le vene nel frattempo, non avreste smesso di ascoltarci, il che diciamo è
comprensibile.
Bene.
Bene, allora Magia. Iniziamo quindi subito con il primo pezzaccio della giornata che, tornando un po' alle origini, dato che oggi un po' il trend è quello, è I Can't Explain degli Who.
Ma che?
Gli Who.
Eccoci tornati.
Ecco i problemi tecnici.
Che cosa hai combinato, Ruben? Hai fatto esplodere tutta la radio.
Ho rotto la radio.
I decibel erano così alti che si è rotta la radio.
Si è rotta.
Ormai sono abituato a stare in curva Fiesole, quindi devo urlare.
Bene.
Ben, dai.
Allora, devo dire che questa canzone era inaspettata perché
no,
oggi
davvero.
Non ci è dato sapere le canzoni, quindi sarà il giorno delle canzoni a sorpresa.
Lo strumentopro misterioso.
Ma poi stavo ricordando che nella stagione passata, cioè, Tommy metteva una canzone di You a puntata.
Sì, sì, duco, no.
Non si dice.
No, no, in realtà, grandissimi Who. Però sì, diciamo che alla lunga, ecco, era un po' palloso tutte le puntate avere una canzone degli UQ. Anche perché, più che altro perché stroncano un po' la puntata, ecco.
Guarda, in realtà non ti sto ascoltando, se
no esatto,
detto infatti qualcosa.
Sono tranquillo per quello, lo posso dire. E
dire di tutto.
Esatto, esatto.
Sfuggiamo.
Hai rotto la radio.
Sei hot.
Abbiamo di nuovo problemi tecnici con il telefono.
Sì, siamo qua su 101.5 per fare la 77.8 per il modello. Avete provato di atterrare,
ripeto. Oh, siamo tornati, siamo tornati.
Ci sono degli alieni.
Qualcuno ha rotto la radio, evidentemente, e
speriamo di essere assicurati.
È stato sicuramente Tommaso.
Ma
va bene, comunque io vi volevo consigliare una serie che mi sono vista ieri sera, che si chiama The
Tutta
Wilds.
Tutta in una sera?
Binge watching. Fa male.
Fa malissimo.
Non fatelo.
Solo del processo Pacciani.
Assolutamente. Vi consiglio la Blu Notte del processo Pacciani. È veramente perfetta, approfondita. Ci sono anche i momenti migliori.
La tipo la prostituta di Galluzzo.
Dai, volevo essere un attimino di attimo serietà e consigliare qualcosa di carino da vedere.
Ci sta.
Allora, questa serie parla, è diciamo un proseguo di Lost con colpi di scena e cose, perché ci sono delle ragazze che praticamente si schiantano su un'isola deserta e devono sopravvivere su quest'isola deserta. Mano a mano nelle puntate, perché tu vedi già il futuro, sono loro che parlano e raccontano al passato. Si va a scoprire che in realtà loro sono stati messi su st'isola perché ognuno ha dei problemi, diciamo, più o meno gravi dal punto di vista psicologico. E quindi
interessante.
Ci sono loro, cioè tipo la tizia è sull'isola deserta, ha la necessità di lavarsi i denti, quella che invece si innamora del manichino che ritrovano sopra.
Ma c'è
la
quella che faceva le merende con i Pacciani?
No, basta, basta. Cos'è questa ossessione? Vai, allora consiglia tu una serie che non riguarda il Pacciani, grazie.
È impossibile.
È simile a questa, nel senso che come trama c'è sempre quella di un aeroplano. La serie si chiama The Manifest, che penso sia, cioè io sono molto per il mainstream perché mi addormento sempre quando guardo la televisione. E praticamente c'è questo aereo che scompare nel nulla e poi riatterra dopo 5 anni, per cui le persone si devono riadattare alla vita dopo 5 anni.
Ah, tipo finisce in un wormhole spazio-temporale,
sì, tipo.
Le fa riapparire.
Esatto. E quindi insomma poi di conseguenza ci sono tutte delle storie dietro. Ancora non è finita perché deve uscire ancora una stagione.
Bello, mi hai fatto venire un po' di voglia di guardare questa serie televisiva.
Mamma mia. E a proposito di uscita di 9 stagioni, fra un paio di settimane esce la nuova stagione di Stranger Things. Non so.
Ok, risolto tutto, sembrerebbe, ora si spera, dai.
Incrociamo le dita.
Siamo riusciti quindi a connetterci, grazie ai nostri fantastici mezzi tecnologici, la nostra compagna. Vediamo se in questo momento ci si riesce.
Pronto?
Pronto? Ciao.
Ciao Sara.
Ciao a tutti, ciao a tutte.
Ci senti bene o ci senti gracchianti?
Io mi sento perfettamente.
Perfetto, ottimo.
Ottimo.
Ho Edo un po' graffiato. Non so.
Perfetto.
Silenzio. Ok, sono io.
Allora.
No, questa persona la sento graffiatissima, il resto tutto bene.
A me invece mi senti bene, vero?
Perfettamente.
Ok, allora parlerai solo con me. Allora, dicevamo, oggi praticamente si festeggia un anno dalle elezioni dell'Udu. E raccontaci un po' qual è stato il vostro percorso, quali sono gli obiettivi che siete riusciti a raggiungere, quali sono invece gli obiettivi per il futuro?
Allora, oggi appunto è il 12 maggio e si festeggia un anno dalla fine delle elezioni universitarie che hanno visto la vincita di Udo Firenze per la terza volta consecutiva, quindi diciamo un ottimo risultato di cui andiamo molto fieri. E diciamo abbiamo fatto molto in questo anno, è stato molto difficile, appunto abbiamo
soprattutto un anno di transizione tra pandemia e non pandemia.
Esatto, abbiamo dovuto tener conto appunto di tutti gli aspetti del ritorno, diciamo, a questa normalità che ancora non si è ancora molto raggiunta, però che cerchiamo di raggiungere il più possibile, e portando avanti anche le nostre battaglie quotidiane, che sono quelle che rientrano nel difendere il diritto allo studio di tutte le studentesse e di tutti gli studenti. E questo si traduce poi nel pratico in diversi aspetti. Una delle nostre battaglie principali è quella legata appunto alla mobilità, in quanto diversi anni fa siamo riusciti ad ottenere la carta dello studente, che permette a 48 euro di spostarsi nell'Intercity fiorentino, e in questo anno abbiamo lavorato per poter, diciamo, allargare questo diritto anche a altre fasce di studenti che non rientravano in questo servizio, e anche allargare, diciamo, la mobilità, provare ad allargarla a livello regionale. Quella rimane una nostra battaglia, molto difficile da raggiungere, ma è uno nostro obiettivo.
Nel senso, ampliare agli altri studenti intendi anche magari alle sedi che sono fuori Firenze?
Anche agli AFAM?
Esatto, gli studenti AFAM, quindi non sono iscritti all'Unifi, ai dottorandi che comunque non rientrano in questa agevolazione, ma sono considerati spesso o come studenti o come lavoratori, quindi diciamo che non, diciamo, hanno anche loro delle problematiche, e anche che sia comunque tutelato lo studente pendolare, e che sia tutelata la tratta dalla sede di dove abitano alla sede dello studio di studio.
Perfetto. Mentre per quanto riguarda il diciamo, passato un anno, ne deve passare un altro, ecco, quindi abbiamo un po' tirato le somme di quello che è stato, diciamo, conquistato nell'ultimo anno, ma nel prossimo anno, quindi, quali sono gli ulteriori obiettivi?
Allora, gli ulteriori obiettivi sono, appunto, come dicevo prima, appunto, allargare questa mobilità, far sì che più persone possano accedervi e possa essere una mobilità a livello regionale. Poi abbiamo diverse battaglie che... La prima mi viene in mente riguarda il supporto psicologico, lo dico perché semplicemente è una battaglia che anche ultimamente, rispetto anche all'uscita del governo, e comunque
l'avevo letto, secondo me è molto interessante.
Esatto, e è importante comunque tenerne conto, soprattutto dopo questo periodo pandemico, dove comunque i problemi di salute mentale sono aumentati, e comunque la salute mentale deve essere considerata importante quanto la salute fisica, cioè non viene spesso fatto. Quindi è un nostro obiettivo, diciamo, e vogliamo portare avanti in questo anno, e quindi sia la salute mentale che anche la salute che riguarda la sfera sessuale, quindi che riguarda, non so, i distributori di assorbenti nei bagni. Stiamo, diciamo, portando avanti una battaglia perché sono messi gratuitamente da parte dell'università distributori anche, non so, di qualsiasi tipo di contraccettivo in maniera gratuita. Già ci sono i consultori, ma non funzionano benissimo e dovrebbero, diciamo,
poi c'è anche la possibilità di andare nelle farmacie comunali, no?
Esatto. Poi non funziona benissimo, però, diciamo, c'è la possibilità e vogliamo che sia più concreta e capillare.
Perfetto, grazie mille Sara.
Prego.
Alla prossima, Sara. E buon aperitivo.
Bene. Grazie,
infatti,
un
grande supporto psicologico e anche l'aperitivo.
Dagli.
Mi sembra.
Grazie. Buon lavoro.
Una
ciao,
doppia
ciao.
Vincita. Grazie mille.
Ciao Sara.
Grazie mille
ciao,
Sara.
Ciao.
Infatti si diceva di The Manifest, insomma. Prossimo pezzaccio.
Torna da lì a lì.
Stavo cercando di temporeggiare perché vedevo.
Chi non ci ascoltava dieci minuti fa non lo sapeva.
Vedevo ancora difficoltà.
Ma quindi continuiamo a fare festa, accompagniamo quelli che stanno facendo aperitivo a Novoli.
Certo, aperitivo. Chi ci sta ascoltando.
E anche chi sta operando, a quanto pare, al Maier.
Non penso che i neurologi operino, vedono piuttosto attacchi epilettici, cose
figo.
Così.
Io ho visto dei video dei gatti che prendono gli attacchi epilettici, assurdo.
Io una volta a un concerto una volta a un concerto mi è caduta una cicciona che ha avuto un attacco epilettico e mi è caduta addosso. Vabbè, ve la racconto dopo la canzone, vai.
Let's go.
Partiamo col secondo pezzaccio, che è Vin Brûlé dei Pirate Bay Band, che è un gruppo che non conosco, cioè insomma che conosco.
Si parla di Vin Brûlé, aperitivo, perfetto.
Esattamente, l'ho sentito per la prima
volta
un po'
caldo per il Vin Brûlé
al Jazz Club lo scorso sabato, e nulla, fanno rock piratesco toscano. The Dark Side of the Room è l'album, e niente, bando alle ciance, Vin Brûlé.
Questo sentimento popolare.
E rieccoci quindi in onda dopo anche il pezzo canoro di Ruben, che come al solito ha voluto farci sentire come canta bene.
Radioattiva, l'unica radio senza pirati.
I pirati sono inclusi, Ruben ha sbagliato, sono i cowboy e i ninja che non vogliamo, ricordatevelo sempre.
Ok, comunque, a parte le cazzate, con noi in questo momento c'è Claudia Morini di Cinematografica. E niente, ciao.
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 Buonasera.
Buonasera.
Ciao.
E allora niente, dici un po' chi sei, cosa fai. Io so, per quanto ne so, che insomma tu hai tu fai parte di un collettivo cinematografico femminista. Allora io subito ti chiederei, uno, cos'è un collettivo cinematografico e poi femminista, e sì, come nasce l'idea, appunto, cioè come è nato, ecco.
Allora, Cinematografica è un progetto in veste di, diciamo, legalmente di associazione, che si occupa di educare le tematiche di genere in senso lato, un po' anche, diciamo, con l'intento di prevenire la violenza di genere in tutte le sue forme, e nasce da tre specialiste dei settori della violenza di genere, come sono io, insomma, che monto i laboratori tematici, e le mie due colleghe Simona e Daniela, che si occupano della parte filmica, perché lavorano nell'ambito del cinema e dei festival cinematografici. E visto che a me era capitato in passato di fare dei laboratori attraverso il cinema su queste tematiche, sicuramente è un mezzo molto potente per veicolare messaggi sociali, ci siamo uniti e abbiamo fondato un progetto che ha lo scopo non solo di lavorare qui in Italia, ma anche in collaborazione con progetti di cooperazione internazionale e nel settore di emergenza, quindi umanitaria, non solo sviluppo ma anche emergenza.
Allora, una domanda che mi sorge, qual è la motivazione per cui è nata la necessità di separare la cinematografia omnicomprensiva rispetto alla cinematografia femminile?
Nel senso della selezione delle autrici, registe che noi utilizziamo?
Sì, esatto.
Beh, è molto facile, perché dal privilegio si parla poco dei temi che interessano a noi. Noi non è che non utilizziamo film di registi uomini. Faccio un esempio su tutti, per esempio il bellissimo lungometraggio di Finzione Sole di Carlo Sironi, come il suo precedente cortometraggio Valparaiso. Cioè, noi abbiamo, ovviamente non è che ci limitiamo ad usare registe donne, però cerchiamo un po' anche nell'ottica di sensibilizzare su quello che è il gender gap all'interno dell'industria cinematografica, di privilegiare lavori di registe donne o comunque registe di persone di orientamento sessuale ancora minoritario, stigmatizzato, e anche orientamento di genere, non solo sessuale, oppure parte di gruppi di minoranza nella nostra società, e quindi lontane da quei, anche all'interno dell'industria cinematografica, da quegli ambiti dove sicuramente c'è, diciamo, l'accesso è ancora privilegiato ad alcune categorie di persone, vedi, uomini bianchi, etero, eurocentrici, euro occidentali.
Ecco. Diciamola così.
Ok, parlando invece più di come questo periodo ha cambiato il cinema, cioè quanto il Covid ha modificato, influenzato le dinamiche però si parla all'interno del cinema, quindi
sì.
I contenuti più che le persone che guardano o l'affluenza, sì. Insomma, ma dal punto di vista dei registi, diciamo, principalmente.
Ma allora, io diciamo che per noi è un tema assolutamente rilevante, perché ora non so, insomma, chi ci ascolta, quanto segua l'ambito dell'industria cinematografica. Io sono più la specialista sulle tematiche, poi le mie colleghe seguono più questo settore. Comunque diciamo che l'incremento, il guadagnare sempre maggiore spazio di grosse piattaforme multinazionali come Amazon, Netflix, solo per citare le due che sono più popolari in Italia,
certo.
Ha ridotto sempre di più quegli spazi per produzioni e distribuzioni piccole, indipendenti, che garantivano la realizzazione di lavori di questo tipo di registe, persone o comunque lavori che trattassero tematiche sociali più di considerate di più di nicchia, che poi in realtà non lo sono, perché anche solo parlare di tematiche che hanno a che vedere con le donne, sappiamo che le donne non sono una minoranza a livello numerico. Quindi diciamo che le grosse piattaforme hanno sicuramente mangiato tanto dello spazio, del poco spazio che già era poco, di questi tipi di settori di minoranza.
Si è persa
a livello
anche
di
un
produzione
po'
e distribuzione cinematografica.
Si è persa un po' la voglia di andare al cinema, insomma.
No, ma io ti parlo proprio di distribuzioni, cioè quanti film vediamo adesso prodotti da Amazon, prodotti da Netflix. È chiaro che chi produce un film e quindi mette fondamentalmente i soldi per produrlo, dà una grande linea rispetto a quelle che sono le tematiche da trattare, o ha un'influenza sul film, poi sulla realizzazione dei film, a
certo,
livello di
tematica,
a livello di accesso
che
ne esiste. La mancanza di pluralità nell'industria cinematografica fa sì che ci sia una mancanza ovviamente di pluralità di prodotti, e quindi pluralità di tematiche, pluralità di accesso alla regia, alla realizzazione di film, o perlomeno accesso ancora più grandi difficoltà di quelle che non ci fossero prima.
Certo,
in
questo
più, fatto
è stato alimentato da appunto la creazione di questi monopoli, perché
sì, era un
vanno
processo
chiamati
da
così e tale.
Sì, esatto. Era un processo già in essere, perché comunque i cinema già vivevano una fase, tristemente vivevano una fase di crisi che è stata incrementata e anzi strumentalizzata in questo periodo di pandemia dalle grosse multinazionali.
Senti una cosa, ma quali sono i grandi tabù delle donne nel cinema?
Ce ne sono vari. Diciamo che sicuramente ancora facciamo grossa difficoltà a dare spazio ad una pluralità di identità rappresentate. Basti pensare al film che noi abbiamo amato e che spero voi abbiate visto nella sua traduzione italiana, io parlo di Film di finzione, Una donna promettente, che ha avuto delle grosse difficoltà nella distribuzione nelle sale qua in Italia, e quindi mi riferisco all'ambito italiano, che è in questo senso purtroppo molto indietro per alcuni aspetti, nel senso delle tematiche di genere femminista in generale, e quindi ha ricaduta anche in questo tipo di industria, perché comunque è un'industria economica quella,
certo,
che ha fatturato,
certo,
girano soldi, dà lavoro a tante persone, quella del cinema. E uno dei sicuramente dei tabù è ancora la rappresentazione di una varietà di identità. Quindi appunto mi riferivo al film Una donna promettente, in cui la regista o la attrice, ora non mi ricordo il nome, lei è un'attrice molto famosa negli Stati Uniti, è un'attrice trans che però nel film non fa il ruolo della persona trans, come spesso succede nei nostri film, no? È una persona, una donna amica della protagonista, ed è stata fatta doppiare in Italia da un uomo, da una voce maschile. Quindi questo ha creato un grossissimo scompiglio e il film è stato ridoppiato, che ha creato ulteriori lungaggini. Insomma, sicuramente quella della rappresentazione della diversità delle identità è ancora un grosso tabù, perlomeno in Italia. Poi ne potremmo citare tantissimi altri. Anche solo il fatto che quelle che sono delle tematiche legate al mondo delle donne, anche alle necessità delle donne, anche solo a, non so, mi viene in mente i basici tabù legati alle mestruazioni, all'apparato riproduttivo, non sono tematiche poi tanto esplorate nei film, perché poi di fatto non interessano allo spettatore, questa è come viene pensata la cosa, e lo spettatore mediamente
diciamo, c'è sempre ancora un male gaze molto forte, se capite quello di cui sto parlando, cioè diciamo la visione della donna nel film è ancora in gran parte legata ad uno stereotipo di donna come rappresentazione sessualizzata e comunque interessante da guardare prima di tutto da...
Comunque stiamo parlando di una cultura dove ancora tutti i Natali esce il cinepanettone, dove a me fa ridere perché ci sono queste che hanno 40 anni che devono rimorchiare nel film dei cinquantenni, sessantenni, e fanno ridere tutti con delle battute palesemente maschiliste e soprattutto che oggettificano la donna, quindi hanno tutte una trama molto triste. Ora non volevo fare un paragone ovviamente perché stiamo parlando di film di tutt'altro genere.
No, ma è così, è proprio, diciamo, noi abbiamo proprio l'intenzione di portare una pluralità di film che trattino una pluralità di tematiche in cui la donna mediamente non venga ridotta a puro oggetto sessuale o desiderio dell'uomo che guarda, perché poi di fatto contribuisce a creare quell'immaginario, diciamo, ha una ricaduta di effetti a livello sociale, perché contribuisce a creare un immaginario di come deve essere la donna, dal punto di vista fisico. Anche già il tema delle persone grasse nei film è ancora un tema esplorato molto poco, quasi non esistono persone grasse, o se ci sono persone grasse fanno i personaggi della persona grassa,
che molto spesso deve dimagrire perché non si sente a suo agio, quindi non...
oppure sono comedic relief, sempre
sono commedie?
Comedic relief, la parte comica in modo per sdrammatizzare una situazione.
Ah beh, certo, sì, assolutamente. Quindi c'è moltissimo da lavorare nel settore cinematografico ed è un settore che comunque ha un grandissimo impatto. Ne ha sempre di più se pensiamo a come è diventato facile l'accesso ai prodotti audiovisivi grazie alle piattaforme.
Certo, quello che mi viene in mente è che voi la parte più importante è quella di sensibilizzazione, perché quello che è accaduto in questi giorni mi ha lasciato un po' allibita. Non so se hai sentito un attimo la vicenda di Elisabetta Franchi.
Sì,
e tutto lo sciame che ne è derivato.
Sì.
E quello che mi sono accorta seguendo poi i social, dopo il suo comunicato stampa, diciamo, di pseudo scuse, è che nei commenti moltissime donne in realtà la difendevano. All'inizio mi sono un po' arrabbiata, poi in realtà ho riflettuto che proprio è una cosa data dal fatto che queste persone sono reduci da una società che gli fa credere che essere in quel modo è il modo giusto e non si è ancora evoluta. Quindi mezzi come il cinema, i libri, invece ci devono far evolvere anche dal punto di vista del pensiero.
Sì, assolutamente sì. È purtroppo quello del liberare le donne prima di tutto dal pensiero opprimente della società, diciamo, da un pensiero patriarcale millenario, che quindi ovviamente poi noi in Italia siamo, io ho vissuto tanto all'estero, in Italia siamo, è un posto che adoro l'Italia, ho deciso di tornare a vivere qui, per carità, il mio paese, però siamo...
Perché hai vissuto all'estero?
Ho vissuto all'estero, sì, per quasi, insomma, per un po' di tempo. Siamo molto lenti nel cambiare i processi culturali e ancora non mi spiego, secondo me è un mix fra religione, culture, perché poi tantissime pratiche, come esiste un po' in tutto il mondo, sono pratiche, le pratiche patriarcali che sì sono intessute di elementi religiosi, però in realtà poi sono pratiche denigranti.
Certo, che poi si nascondono dietro l'italianità.
Esatto, brava,
cioè
esatto.
Questa cosa
esatto. E siamo molto molto lenti rispetto ad altri paesi a cambiare i fenomeni sociali. Io ho studiato queste tematiche fra le altri posti in Spagna. In Spagna, nonostante siano usciti da una dittatura nel 75, hanno quindi molto molto dopo il 75, è ieri rispetto a noi che eravamo in pieno boom economico, hanno un processo secondo me sociale, a livello di tessuto sociale, di comunità, di cambiamento un po' più rapido.
Certo.
Di attenzione alle tematiche sociali. Noi ci vuole molto 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 tempo prima che si arrivi ad un'indignazione collettiva tale, oppure ad una sensibilizzazione collettiva tale, per cui anche tante donne che hanno appoggiato la versione della dell'imprenditrice si renderanno conto di quanto è vergognosamente denigrante e violento,
ecco,
questo modo di comportarsi.
Sulla scia di questa domanda ti faccio, sì, te ne porgo un'ultima, mi dicono che abbiamo pochissimo tempo, quindi cerco di essere, sì, il più breve e concisa possibile. Allora, io ho diverse amiche che lavorano nell'ambito cinematografico, sì, e una di queste praticamente ha lavorato per un regista che stava facendo un film molto famoso. E quello che mi ha detto è stato: io ho lavorato per una donna, ma è stato ancora più denigrante di prima perché mi ha trattato come una lacchè. E quello che mi domandavo e che mi sono accorta, dimmi se mi sbaglio oppure se in realtà è una concezione un po' comune, è che le donne che poi arrivano a posizioni più alte, quindi che fanno carriera nell'ambito cinematografico, poi tendono a tagliare un po' i piedi invece a quelle più acerbe invece di aiutarle. Come per dire, io sono arrivata qui lottando, sì, e ci devi arrivare anche tu
anche
lottando.
Sì. Allora, questo è un discorso molto giusto che richiederebbe un approfondimento lunghissimo. Mi limiterò a dire che ci sono fior fiori di studi del capitalismo neoliberista moderno che dimostrano come l'individualismo, anche a livello economico, della nostra società ha creato queste figure ipercentrate su se stesse dal punto di vista maschile e femminile, quindi ha, diciamo, distrutto il senso di comunità anche da un punto di vista lavorativo, e quindi è il single man o il single woman in questo caso che ce la fa con le sue forze teoricamente, mm-hmm, e a discapito di tutti gli altri, perché non è una guerra, è una guerra veramente sorellicida, diremmo in questo senso, fratricida fra gli uomini, perché esiste la stessa cosa. La cosa devastante dell'ambito femminile è che si riproducano, visto che non abbiamo modelli di riferimento, si riproducano a livello di leadership, di posizioni di controllo e di potere, si riproducano i modelli maschili e non si riesce a crearne altri. Finirò,
esatto,
dicendo che una grande femminista di nome Audre Lorde, che penso conoscerete, diceva, e per me è giustissimo questo modo di ragionare, che gli strumenti del padrone non potranno mai distruggere la casa del padrone. Quindi fino a che noi saremo assolutamente gettati in un sistema con delle dinamiche preimpostate e stabilite decenni, centinaia di anni a seconda dei settori da uomini, e non creeremo le nostre regole, non costruiremo un'economia più solidale, un mondo diverso in base a quelli che sono i nostri desideri e i nostri pensieri, non riusciremo a sorpassare questo modo di agire che fa delle donne, le mette le donne in una competizione selvaggia senza... Sì, dobbiamo creare altri modelli, e fino a che questi modelli non esistano anche al cinema, e fino a che c'è il Diavolo Veste Prada come modello di imprenditoria femminile e di cattiveria fra donne, è chiaro che se non creiamo altri modelli di immaginari non ne usciamo.
Bene, ti ringraziamo, sei stata gentilissima,
no,
Claudia.
No,
allora,
a voi.
Invitiamo i nostri ascoltatori a seguire Cinematografica.
Posso dire un'ultima
cosa? Dici.
Vada.
Noi abbiamo realizzato da gennaio un evento aperto a tutti nella forma di, diciamo, festival mensile che si intitola Mai Mute al Cinema La Compagnia in via Cavour, dove affrontiamo un sacco di tematiche assolutamente rilevanti e interessanti rispetto a questo tema, e seguite da una proiezione di un film al cinema, e l'ultimo appuntamento doveva tenersi a maggio, ma è notizia di oggi, anzi penso che trovate già la notizia sui nostri social, che non si terrà a maggio perché abbiamo una super notizia da dare che daremo prossimamente. L'evento di chiusura si terrà a giugno al Cinema alla Compagnia e tratteremo la tematica dello sport al femminile, quindi analizzando anche con le nostre ospiti, che sono ospiti di rilievo che adesso non posso enunciare, quali sono le discriminazioni ancora in atto purtroppo anche in questo mondo.
Wow, fantastico, allora ci sentiamo,
sì,
privilegiati ad essere
i
primi.
Trovate le informazioni.
Bene.
Prima saperlo, beh.
Grazie mille.
Grazie.
Bene,
mille,
grazie a voi
dell'invito.
Gentilissimo.
Gentilissimo.
Grazie.
Buona
ciao,
giornata,
presto,
ciao.
Buon lavoro, ciao.
Ok, e questa quindi era Claudia Mori di Cinematografica. Siamo quasi in chiusura, manca un quarto d'ora, quindi direi di lanciare subito un pezzaccio dei nostri, però questa volta, essendo passati da prima gli Who e poi da Vin Brulé dei Pirate Bay, che ci ha un po' spettinato, adesso un po' ci andiamo un pochino più sul chill, e quindi ci chilliamo un po' con Mattak e il pezzo Chillato.
Oh sì, chilliamoci.
E vai.
Son cillato bro, mandarmi direttive. No programmi, zero pressa, fammi divertire. Yeah, sempre con lo stile costante. Le socks bianche da boss e le crocs anche. Son cillato bro, mandarmi direttive. No programmi, zero pressa, fammi divertire. Yeah, sempre con lo stile costante. Le socks bianche da boss e le crocs anche. Giro con do, me, poche spanne, ciò che mi basta. La mia crew fa canne grosse, fra come ciò che di rasta. Ciò che di rasta, gente al mio ritorno, la mia assenza è stato solo un collasso. Collasso di poker in tasca. No, non mi superi, boy, recuperi, boy. La tua crew per i toy, si fa numeri più per i coin. Ti ritrovi i miei coglioni in bocca, sei tu che li vuoi. Sei brutto e maleducato e mi dispiace più per i tuoi. Apro porte che non devo, troppo il mix stregato. Prendo il kit di flussi, faccio un mix tritato, districato. Anche se non ho fatto spesso l'extra beat, penso che un pezzo senza tricks è solo un beat sprecato. Non fare il figo una volta su tuoi buscato. E la tua tipa sembra un cazzo di bue muschiato. Stai lì drogato nel cesso. Io schivo 4-4, basta che scrivo 4 barre ed ho ritrovato me stesso. Son cillato bro, mandarmi direttive. No programmi, zero pressa, fammi divertire. Yeah, sempre con lo stile costante. Le socks bianche da boss e le crocs anche. Son cillato bro, mandarmi direttive. No programmi, zero pressa, fammi divertire. Yeah, sempre con lo stile costante. Le socks bianche da boss e le crocs
Ho bisogno beat che corrono, poi l'energia sale. Rime vola via, il male, il poco sono mia sale. Ricordo che stavo sdraiato nel mio piazzale, non vedendo un futuro chiaro, non per miopia, ma per confusione mi appare. Sacrifici ma per ciò che mi appartiene, non ciò che mi dici, qua non serve riattare. Senza solide radici, ma non credo sia la questione. Infatti mi appare tutto come provvisorio, ne parlo nel descrivere. Scrivermi comprendo percezioni fomentandole. C'è un caldo che mi pare estate. Saranno baci dolci come mandorle, caramellate masticandole.
Sei stanco man?
No, è che rimango sveglio tanto per scrivere e produrre, ma non lo faccio così tanto per. Altro che io mi godo il clima, sì, sta vita spacca. Tanto che stasera la cantina sembra un grand hotel.
Bro, non darmi direttive. Non programmi, zero pressa, fammi divertire. Sempre con lo stile costante. E le crocs anche.
E questo era Mattak e disse.
E le crocs anche.
E le crocs anche.
E vai, perfetto. Di che si parla adesso, Tommy?
Via, siamo giunti in chiusura. Adesso arriviamo un po' a salutarci. Ma prima di salutarci, io ritengo molto importante.
Dici tutto, raccontaci.
Dica.
Allora, innanzitutto, diciamola per bene. Allora, ho scoperto per caso su Instagram una pagina che si chiama Deaths of Wikipedia.
Ripeti.
Come?
Deaths of Wikipedia. Diciamo il lato più profondo, no, di Wikipedia. E evidenza, diciamo, molte, diciamo, delle pagine.
Dopo il Dark Side of the Room.
Esatto. Di Wikipedia, no? Le notizie più particolari, eccetera. E quindi io, spulciandolo, ho trovato delle notizie assurde, no?
Quindi torniamo al revival delle top 5.
Esatto, esattamente.
Wow.
In questo caso ne dirò una sola, perché ci stiamo
avvicinando. Però ti devo dire che non utilizzi più i tastini divertenti.
Perché i jingle
prima avevamo
torneranno,
un'introduzione torneranno vastissima.
Tutti. No, esatto. Male.
Da settimana prossima ci risaranno, e che è cambiato un po' tutto.
Era
la regia,
parte della nostra essenza.
Sì, i jingle che rompevano le
scatole.
Vai,
allora te l'annuncia Ruben e tu attacchi. Vai, annuncia la prima top della. Non è a tema macchine, ma
no. È a tema morire di risate. Se cercate,
eccolo.
Ecco, era questa, sì. Allora, però si strozza e muore. Questo è il tema. Infatti, se cercate su Wikipedia, esiste letteralmente, cioè esiste, non è che me lo sto inventando, una pagina chiamata Morte per risate. E
si gode.
oltre a parlare di questo raro caso di morte, c'è anche una serie di esempi, tra cui il curioso caso di un filosofo del 2 avanti Cristo, diciamo, un filosofo stoico greco chiamato Crisippo, che è morto di risate, ma è morto di risate ridendo alla propria battuta.
Cringe.
È assurdo, cioè, capito? Cringe. Immaginati morire ridendo della tua battuta, cioè, assurdo. Il bello è che sappiamo anche la battuta, perché lui la disse al proprio schiavo, al proprio servo, dopo aver visto il proprio asino mangiare dei fichi. E la battuta è: oh, portagli anche del vino. E poi ha cominciato a ridere ed è morto. E niente,
triste.
E quindi
una vita molto triste.
Mamma mia.
E ma, questo su Wikipedia.
Ma quanto vale la morte per risate al fantamorto?
Beh, io per la propria battuta, secondo me ti fa vincere.
Vinci? Ok, perfetto.
Se per la tua battuta, direi di sì, te lo meriti.
Passiamo alla seconda fase della top 5. Oh mio Dio. Come al solito, se stavate dormendo, Ruben ci ha svegliato
e vi ha fatto spengere la radio.
E vai.
No, non spegnete Radioattiva.
No.
101.5.
87.8 per il Mugello.
Vai, dirò un ultimo aneddoto e poi insomma, si rifaranno. Sarà un appuntamento a cadenza regolare.
No, ma fanno anche un altro.
Oh, hai detto top 5, ora ne dici.
Tu ne fa 5.
Va bene.
Anche perché almeno magari inizi a parlare più veloce.
Sei un po' prolisso.
C'è la flemma.
Namo.
Allora va bene, allora sarò più veloce. Nel 2015 c'è stato in Nuova Zelanda un referendum sulla bandiera.
Oh, bellissimo, io avrei voluto votare perché c'erano delle proposte assurde.
Ma fammi capire, potevano tutti, qualsiasi cittadino, mandare la propria bandiera? Cioè tipo Ruben manda la sua bandiera
con i pirati
allo Stato?
Esattamente, e poi alla fine c'è stato un referendum per decidere quale dovesse essere la bandiera della Nuova Zelanda. Tra queste ce ne sono state veramente tantissime, delle proposte incredibili, tra cui una che tra l'altro ha anche avuto un certo successo, che vedeva la classica bandiera della Nuova Zelanda ma con l'aggiunta di un kiwi, ovvero l'uccello tipico, l'uccello simbolo della Nuova Zelanda, che spara laser dagli occhi.
Bellissimo.
E
il gatto laser.
Esattamente, però un kiwi. E niente,
che poi io l'ho vista, è anche marrone come un kiwi che si mangia.
Esattamente.
Ma e poi noi vogliamo le foto, cioè le devi pubblicare su Instagram.
Assolutamente sì. Vai.
Le pubblichi su Instagram, vero?
Assolutamente sì.
Dove?
Giustamente su la pagina si chiama
Radioattiva 101.5
Nova Radio. Insomma, poi la trovate, basta cercare Radioattiva.
Vai.
Ok, mi è appena venuta in mente un'idea geniale, ovvero il concorso per la bandiera di Radioattiva.
Ah, fantastico.
Wow.
Inviateci messaggini.
Io la voglio col coppe gigante.
Che spara laser dagli occhi.
La terza top 5. Il terzo posto della top 5.
Allora, il terzo posto in realtà è condiviso e riguarda una serie di guerre che possono essere sia, vere e proprie guerre, quindi con dei morti, sia delle guerre che potevano essere economiche o diplomatiche. E insomma ve ne dico solamente due, perché ce n'è veramente una vasta serie. Sono veramente assurde. La prima è la Glasgow Ice Cream War, che è una guerra tra gang, avvenuta nella Glasgow degli anni 80, tra gang di spacciatori, di gente che vendeva la droga, ma non solo. Entrambe le gang erano soliti rubare ai van che vendevano il gelato.
Carrettini del gelato.
Esattamente. Loro hanno questi camioncini, che vendono il gelato.
Yes.
E niente, c'è stata questa sorta di gang war tra
Ice Cream War.
Però io volevo che ci fosse tipo una lotta tra palline di gelato, una roba del genere. Già mi stavo aspettando una cosa magica.
Anch'io quando l'ho letto il titolo ho detto fantastico. Ma la seconda che volevo proporvi è ancora più incredibile.
E quindi siamo alla numero 4.
Esattamente. Sono rilegate allo stesso ambiente, però sono due punti diversi ovviamente.
Vai.
E si parla della guerra della secchia rapita. Però nel Wikipedia inglese lo puoi trovare come Bucket War, ovvero quella del secchio. Ed è nostra, è una guerra che appartiene al nostro paese.
Sei fiero di questa cosa?
Sì, perché
è incisa o figline?
No, 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 parla non proprio noi, però siamo abbastanza vicino, tra Modena e Bologna.
Grande.
Ed è una guerra che è avvenuta, è un vero e proprio conflitto avvenuto nel 1325, e il casus belli mitico, poi ovviamente come diciamo classica nostra tradizione che ci inventiamo un po' i casi delle guerre, ma che poi in realtà non sono stati diciamo la vera causa in questo
perché
caso,
perché la guerra la storia la fanno i vincitori, vero?
Esattamente. Infatti, come vedremo, no, Modena vince la guerra, e quindi questa è la narrazione. La guerra è scoppiata perché i modenesi hanno rubato un secchio dentro a un pozzo di Bologna, e da lì c'è stato il conflitto.
Male, modenesi, male.
Probabilmente,
e niente, questa è la guerra della secchia. E in realtà, diciamo, la storia invece ci racconta che il secchio sì che è stato rubato, però che già avevano già vinto la guerra, cioè già era stata vinta la guerra, e i modenesi così
magari era un secchio pieno d'oro.
Pieno d'olio. Invece dopo la battaglia di Zappolino hanno vinto, hanno preso questo
già perché
come bottino di guerra.
Io sono originario di quelle parti.
Bene, quindi siamo arrivati all'ultima.
L'ultima.
Let's get it.
Allora, l'ultima,
spero sia la più succosa.
Ma allora, secondo me la più succosa era quella di Crisippo, me la sono bruciata subito perché è troppo bella.
Flop.
Però dai, insomma, si potrebbe dire che ci siamo.
Ci siamo.
Allora, si parla di causa contro Dio. Negli Stati Uniti nel 1970 letteralmente una causa contro Dio, e la cosa più incredibile è che è stata vinta.
E da Dio?
No, da chi ha fatto causa a Dio.
Wow.
Aspetta.
Infatti, nel 70 un avvocato dell'Arizona chiamato Russell T. Tensi ha, diciamo, denunciato Dio, ha messo in causa Dio, per, diciamo, chiedendo un risarcimento di $100,000. E questo perché, diciamo, l'accusa era di negligenza nel lanciare una saetta sulla casa della ex moglie. E quando questo poi non è successo...
Aspetta, ridimmi il luogo dove...
In Arizona, sapete, okay, no? In America, America c'è un
po' Arizona.
Che fai un po' causa per tutto. Ecco, in questo caso è stata fatta causa a Dio.
Bene.
E dato che Dio ovviamente non si è presentato, di default Penrose ha vinto la causa.
Non quindi, ho parole. E quindi i soldi chi gliel'ha dati? Se Dio non poteva pagare?
Purtroppo non c'è scritto. Vorrei sapere, mi informerò meglio e ve lo dirò nella prossima puntata.
Cavolo, dobbiamo indagare.
Facci sapere, zio.
Allora, intanto, con tutte queste notizie siamo arrivati alla fine della puntata.
No!
Precisi.
Alcuni
come
sono già caduti perché
si è addormentato sparito perché non interessava.
No, è andato a combattere i ninja cowboy.
Esatto.
Che speriamo
qui
vinca
un conflitto
questa
aperto.
Guerra. E
congelati.
È vero.
Sicuramente Radioattiva vi ritroverete la prossima puntata. Io non so se faranno una guerra con i gelati, ma attenderò di vedere le prove, quindi dei video esplicativi in cui mi fate vedere questa guerra dei gelati. Io riapparirò sporadicamente durante le puntate, però è stato un piacere stare qui con voi.
Che piacere nostro.
Sì, direi, e degli ascoltatori.
No, quello io non lo posso dire, parlo a nome mio.
Sì, la gente che mi ascolta al Meyer mi vuole bene. Okay,
neurologia?
Sì.
Grandissimi.
Bene, e l'ultimo pezzaccio che non sappiamo che pezzo sia, e noi ci salutiamo.
Questo?
Ciao, a giovedì. Allora, noi andiamo a grande richiesta di Ruben.
Battiato,
esattamente. Lanciamo e ti vengo a cercare di Franco Battiato. Vuoi proporla te? Vuoi lanciare
la prima parte? La canti, vai.
No,
si vergogna, dai. Allora immaginate Ruben che canta mentre c'è la voce di Battiato.
Fantastico. Dai, a giovedì prossimo.
Let's get it.
Parlare perché che ho bisogno della tua presenza per capire meglio la mia essenza. Questo sentimento popolare nasce da meccaniche divine, un rapimento mistico e sensuale mi imprigiona a te. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane, fare come un eremita che rinuncia a sé. E ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le mie radici. Questo secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male, essere un'immagine divina di questa realtà. E ti vengo a cercare perché sto bene con te. Bisogno della tua presenza.